È docente stabile della Scuola Superiore della PA, però ho voluto Università di Urbino, così sono più libera di dire quel che penso. No, scherzi a parte. Allora, vorrei dire che il testo che oggi commentiamo è un testo che su internet non c'è. C'è chi l'ha letto, parafrasando la frase dell'avvocato Lisi. C'è chi ne ha sentito parlare, per cui stiate qui per questo. C'è chi sa come andrà a finire perché l'ha scritto e perché discute anche le conseguenze. Io appartengo alla prima categoria, nel senso che io l'ho letto, ho avuto questa possibilità e quindi vi parlerò da questo punto di vista. Dico subito che a me sembra un buon testo. Mi sembra che il codice d'amministrazione digitale nell'attuale veste, ancora in corso di discussione, con sicuramente dei miglioramenti possibili, abbia saputo coniugare e risolvere, diciamo, soprattutto alcuni nodi, abbia introdotto degli elementi di innovazione tutt'altro che limitati, abbia sanato, stia cercando di sanare, lacune evidenti della precedente normativa. Introduce concetti nuovi, io proverò ad elencarli rapidamente integrando semplicemente alcune delle osservazioni ovviamente che i relatori precedenti hanno già fatto e soprattutto naturalmente non può che essere così. Il testo, per quello che ha già detto il professor Pistella, non sana alcune criticità, non risolve alcune criticità perché non poteva farlo. Non poteva farlo in ragione della delega limitata e non poteva farlo naturalmente in parte, penso alla firma digitale, ma in realtà su questo è intervenuto perché c'è anche una normativa specifica. Quali sono i nodi che, partirò da questo, perché mi aiutano poi anche a fare una riflessione rapida di ciò che invece il codice nella forma proposta di positivo porta? Non risolve la complessità crescente della nostra legislazione sul concetto di documento informatico e anzi forse in qualche modo la complica per certi versi, introduce un nuovo concetto di firma, introduce una serie di novità insomma di varia natura, introduce la distinzione tra copia e duplicato, copia informatica, duplicato informatico. In molti hanno avuto da ridire, sono sicura che l'avvocato Lisi avrà da ridire su questa distinzione, abbiamo avuto modo di discuterne. Io per esempio ritengo che sia una buona distinzione, che possa essere utile, non è obbligatoria, può essere un utile strumento per identificare, tracciare dei flussi di documenti digitali che in nulla sono distinti dagli originali, ma per i quali invece forse è molto opportuno fare riferimento alla fine che fa quel documento digitale in tutto identico al suo originale, ma è fuori contesto. Pensiamo, ne parlavo prima con la collega dell'Agenzia delle Entrate, al problema delle ricette digitali e tenere traccia dei duplicati di queste ricette può essere molto importante, fuori contesto. Quindi questa distinzione io non la trovo per niente peregrina, come non trovo neanche peregrina la distinzione tra identificazione e autenticazione. Sono distinzioni che, diceva il professor Pistella, vengono dal codice civile, vengono da un'antica tradizione giuridica di analisi dei documenti, quindi insomma ripropongono in modo forse più corretto, più certo complesso, perché il mondo digitale è complesso. Quindi la complessità non viene sanata, perché forse è una complessità insita nel mondo digitale. Si potrebbe fare meglio, si potrebbe fare di più sicuramente, ma non era questa la sede e l'occasione probabilmente. Un'altra cosa che il codice non fa, di nuovo non potrebbe fare, è riflettere diversamente sul concetto di documento. Il documento digitale viene ancora oggi interpretato come, soprattutto quando ragioniamo in rapporto all'analogico, al cartaceo, come la scansione di documenti cartacei, a parte il digitale nativo. Ma si continua a ragionare in questi termini e anche quando si ragiona sul digitale nativo si pensa a documenti in PDF, sottoscritti, non sottoscritti. Questo è il mondo digitale che vogliamo? E questo è il mondo digitale che pensiamo ci possa dare semplificazione, razionalizzazione e rapidità? A un recente tavolo delle università, di 22 Atenei, che abbiamo messo in piedi grazie al supporto della funzione pubblica, ma poi le università hanno deciso di continuare a vedersi, nonostante di propria volontà, per costruire una rete proprio di supporto, di aiuto reciproco, di incoraggiamento reciproco per andare su questa strada dell'informatizzazione. In questo tavolo abbiamo cominciato a parlare, c'è anche il collega Pontevolpe, del concetto di fascicolo dello studente, fascicolo digitale dello studente. Allora, gli informatici come lo vedevano? Una somma di PDF firmati, e questo è il fascicolo dello studente. Il fascicolo dello studente è una vista conservativa del database della carriera degli studenti, un archivio digitale da cui noi possiamo estrarre quelle componenti documentali, cioè riconducibili, stabilità del contenuto, provenienza certa, affidabilità, ricostruibilità dei contenuti in un momento specifico e conservabile a distanza di tempo. È questo il processo di cui noi abbiamo bisogno nel mondo digitale. È chiaro che il codice, che semplicemente rivede alcune lacune, non può affrontare questi nodi, ma questi sono i nodi con cui noi ci dovremo prima o poi confrontare. Cioè un concetto diverso di documentalità. Tra l'altro vi riporto solo una recentissima sentenza della Corte di Giustizia americana, in cui si è detto e si è deciso che ci sono dei cookies, che sono documenti, record, documenti d'archivio. Allora, attenzione, perché il mondo digitale è un mondo dinamico, continuamente in evoluzione, che trasforma il nostro modo di comunicare. E allora, di nuovo, un tema che il codice non poteva affrontare, ma che una legislazione innovativa dovrà considerare. Dobbiamo pensare il futuro come uno scambio di email, posto certificato o non posto certificata, o forse dovremo pensare il futuro come una condivisione di spazi digitali in cui il cittadino viene, trova il modulo e lo riempie a casa nostra, e attraverso forme che dobbiamo definire lo sottoscrive? Dobbiamo pensare che i nostri studenti, per fare un esempio che conosco, le tesi ce le consegnano in dischetti o ce li mandano per posta certificata, o vengano sul sito dell'università, riempiono il profilo del metadati e ci consegnano la tesi come un documento interno all'archivio dell'università? E questi sono i veri nodi della documentalità che noi archivisti, poi mi rimango sempre sconvolta che siamo noi archivisti a proporre le frontiere avanzate rispetto al mondo dell'informatica, qualche volta teme ed è molto più prudente questi passaggi. Permettetemi solo in pochi minuti di fare qualche commento sul testo. Mi dispiace che non tutti lo conoscano, ma insomma vorrei soltanto ricordare quali sono i punti che a me, come archivista che lavora da molti anni in questo settore, gli aspetti che mi sono piaciuti di questo testo. Allora, innanzitutto aspetti organizzativi e non tecnologici, certo anche gli aspetti tecnologici, però questo è un testo che per la prima volta dopo molti anni rimette insieme i pezzi. Per esempio, rimette dentro un pezzo della 241 e va. Oggi festeggiamo i 20 anni di fallimento della 241, lo vogliamo dire, dal 90 al 2010. Finalmente si riparla di 241 all'interno di un testo che riflette proprio i nodi organizzativi di una trasformazione della pubblica amministrazione in termini proprio di amministrazione digitale. Per esempio, la decisione di ricondurre un processo decisionale unitario gli interventi di informatizzazione all'interno delle amministrazioni. Articolo 17 del codice riscritto, si prevede un unico ufficio dirigenziale generale responsabile del coordinamento funzionale in materia di informatizzazione. Fondamentale, fondamentale. Secondo, si cerca di riportare un nuovo equilibrio, il sistema delle coppie conformi. Personalmente ritengo che ci sia stato un vulnus nel 2009, la legge 2 del 2009 ha fatto di tutti noi dei pubblici ufficiali. Allora, il codice riporta un certo equilibrio, è difficile da spiegare, quindi non ci perderei troppo tempo, qualcuno prima di me ne ha parlato, io credo che ci sia stato un intervento di chiarezza. Aggiungo anche che io non lo dico pubblicamente da molti anni, quindi il codice ha perso una buona occasione per cancellare quella distinzione inutile tra documenti unici e non unici, originali unici e non unici. Ho sempre chiesto in tutte le sedi, a tutte le amministrazioni, di farmi dei buoni esempi utili e facili da gestire di documento unico o non unico, di originale unico o non unico, nessuno mi ha saputo dare una risposta. Quello che c'è di buono però a questo proposito è che il codice riconosce la necessità, anche questa fondamentale, di discipline particolari da approvare con decreto ad hoc del Presidente del Consiglio dei Ministri per la conservazione sostitutiva. Attenzione, la conservazione sostitutiva non è conservazione, chiariamoci, la conservazione sostitutiva vuol dire riproduzione sostitutiva o gestione di documenti digitali per un breve arco temporale nell'archivio corrente e basta. Poi bisogna andare sui processi complessi di cui parlava la Regione Emilia Romagna. Però appunto tornando alla conservazione di particolari tipologie di documenti analogici, originali, unici. Ecco, finalmente si comincia a dire aiutiamo le amministrazioni, guidiamole, fornendo un quadro di riferimento, di supporto. Ancora, l'ancoraggio al protocollo informatico delle caselle di posta certificata. Convergenza, integrazione, l'informatizzazione è integrazione di servizi, non è caselle di posta, ma caselle di posta ancorate all'amministrazione, all'interno. Aggiungo anche tra parentesi che se non ci fosse stato il protocollo informatico, secondo me la posta certificata sarebbe stato un bluff, un grande problema di gestione all'interno delle pubbliche amministrazioni. Quindi su questo, insomma, tra l'altro mi chiedo una domanda che ho come cittadino, ma la mia casella di posta certificata, i documenti che produco e che ricevo, chi li conserva e a che costo dopo un certo arco temporale? Li devo pagare alle poste il servizio, ma questo non è l'argomento di oggi mio. La norma, anche qui importantissima, di nuovo convergenza, integrazione, che stabilisce finalmente uno stretto collegamento tra le responsabilità in materia documentaria, tra il responsabile del servizio di protocollo e archivio e il responsabile della conservazione. Finora erano due figure separate, chi faceva cosa, qual era il modo di interoperare tra questi due ambiti di responsabilità. Per la prima volta il codice mette in relazione queste due figure. La divergenza, i tavoli paralleli sono un frutto antico. Io sono 30 anni che lavoro nella pubblica amministrazione e da 15 lavoro in questo settore, come rappresentavo il Ministero dei Beni Culturali al tavolo che ha scritto il 445 del 2000. Ricordo bene che erano tavoli diversi, quello che si occupava della firma di elettronica non si incontrava con quello che si occupava della archiviazione sostitutiva e un altro tavolo era quello che gestiva il protocollo informatico. Allora, poteva andare a buon fine una normativa che aveva tre tavoli paralleli che non si incrociavano mai? È chiaro che no. E ancora, anche il codice quando è nato nel 2005 era un codice che partiva mettendo da parte, che finiva mettendo da parte il testo unico 445 del 2000. E inevitabilmente poi invece l'archivio è un tutt'uno, il sistema di documentalità di un'amministrazione unitario, non c'è niente da fare. Allora, di nuovo, mi sembra molto importante l'annuncio che ho sentito, che ho letto, di un decreto, di un disegno di legge che prevede lo temo naturalmente, perché noi archivisti siamo molto legati all'aspetto positivo del 445 del 2000 che ha portato e che dura da 10 anni e che funziona tutto sommato, ma allo stesso tempo lo auspico un processo positivo che metta insieme 445, codice dell'amministrazione digitale, che tratti il problema della documentalità, della memoria, della gestione di informazioni in un modo organico. Allora, ancora vi dicevo, ultima, c'è il problema dei disastri, la continuità operativa e disaster recovery, mi viene il dubbio del perché il legislatore abbia sentito il dovere di ricordarlo alle amministrazioni digitali, che dovrebbero essere tali da molti anni. Possiamo immaginare che un'amministrazione diventi digitale senza avere un disaster recovery degno di questo nome? Possiamo come cittadini non avere il terrore di un'amministrazione che non ha un disaster recovery e una continuità tecnologica adeguata? Insomma, però ben venga finalmente il controllo, il controllo di DigitPA sulle autorità di certificazione. Meno male, perché io ho cominciato a vedere alcuni risultati di queste marcature temporali, certificati di verifica. Noi ci fidiamo, ma forse non che non ci dobbiamo fidare dell'autorità di certificazione, ma degli esiti di questa complessità. Non è detto affatto che ci sia la continuità nei processi di verifica di validità del documento se non c'è un controllo sulla capacità di avere nel medio termine, non lunghissimo, tutta una serie di informazioni giuste, corrette, non ambigue nel processo di verifica delle marcature, eccetera, eccetera. Il controllo e la continuità anche qui di DigitPA è un altro punto chiave importante del codice. Infine, le indicazioni, come vi dicevo prima, sui principi di trasparenza e di verificabilità dell'operato della pubblica amministrazione. L'articolo 54 è modificato nel senso che si dispone che le pubbliche amministrazioni centrali debbano comunicare in via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica che cosa? L'elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello, il nome del responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale. Naturalmente qui ci sono sanzioni, ben vengano di nuovo, naturalmente anche il problema non è banale e probabilmente non è a costo zero sul piano organizzativo, definire i procedimenti, definire i responsabili, valutare le fasi e comunicare tutto alla funzione pubblica e soprattutto sui siti delle amministrazioni. Ultime due punti, l'obbligo della pubblicazione online di moduli e formulari. Articolo 33 che modifica l'articolo 57 del CAD. Si stabilisce che non possa essere richiesto l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati. Probabilmente uno dovrebbe dire, ma che cos'è un modulo? Quando io riempio una richiesta fatta con è un modulo? Cioè, anche qui le amministrazioni avranno bisogno di guide, di direttive, di indicazioni importanti che finora per tante ragioni sono mancate, ma che bisognerà assolutamente attivare. Ecco, e tra l'altro l'inosservanza di tale principio rileva ai fini, virgolette, ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili. E vabbè, infine appunto l'ultimo punto, l'accessibilità dei dati trattati da una pubblica amministrazione da parte di altre amministrazioni, anche in termini di condivisione senza oneri delle banche dati. Non voglio aggiungere altro, voglio solo dire in conclusione che le norme includono indicazioni e obblighi realmente innovativi, destinati, almeno nelle premesse, a favorire una nuova fase nella quale i processi di innovazione siano accompagnati da verifiche di merito e di metodo. Certo, non si può tacere il fatto che molti di questi principi ed obblighi c'erano già nel codice. Non è chiaro se l'assenza di risultati in questi anni sia dovuto semplicemente alla mancanza di sanzioni, può essere, naturalmente, qui ci sono, oppure se al di là di un problema di inerzia indiscutibile, l'informatizzazione dei processi amministrativi e la loro dimensione documentale sia molto più impegnativo e complesso e costoso in termini organizzativi, come abbiamo sentito dalle esperienze precedenti. Si può fare naturalmente, ma bisogna avere determinatezza e capacità appunto di mettere insieme le cose, di quanto il legislatore in passato non abbia voluto e saputo riconoscere. Naturalmente i buoni esempi non mancano, ne abbiamo sentito qualcuno, al forum PA ce ne sono tantissime, ci sono premi importanti e direi che forse sarebbe molto utile che questi buoni esempi ci aiutassero, venissero gestiti anche da chi, da DigitPA, dal Dipartimento per la Funzione Pubblica, che questi buoni esempi diventassero, venissero messi a disposizione delle altre amministrazioni per incoraggiare, ma anche per garantire confronti e riusi efficaci, e in questo modo si creasse realmente un'infrastruttura solida, convincente, in grado di trasformare le eccellenze, le punte di diamante, in un sistema diffuso, e gli interventi innovativi di oggi in grado di trasformarsi in routine, perché l'innovazione, se resta innovazione, non diventa mai routine, è qualcosa di malsano, che facciano da cornice a nuove forme di creatività digitale nella gestione del servizio pubblico. Grazie.